uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua, anche di sabato ci siamo. Questa è una cosa straordinaria, perché di solito, no, il sabato... dormiamo.
Dormiamo sicuro proprio.
No, dormiamo. Beh, io sai, non avendo bambini, tu con
appunto,
Mia magari.
Dorme chi può.
Dorme chi può, esatto.
Scusaci.
Vabbè.
No, sì, qua siamo molto attivi, ma sì, certo.
The Soup of the Day, non da Torino purtroppo, perché ognuno di noi è a casa propria o comunque in posti diversi, ma parliamo in particolare del Torino Film Festival, come già vi dicevamo ieri. In questi giorni The Soup of the Day è dedicato in buona parte al Torino Film Festival, che si svolge online sulla piattaforma My Movies. Insomma, ne parleremo molto nel corso anche di questo appuntamento. Avremo peraltro un ospite, che è Monica Repetto, uno dei registi dei documentari presentati fuori concorso al Torino Film Festival quest'anno. Parleremo sicuramente del Vitello Tonnato, come dicevamo ieri, vero?
Perfetto.
Vi siete preparate?
Beh, Poi
mi piacerebbe anche che la nostra Prudenza ci raccontasse fra un po' del Gucci Fest, che è un festival che riguarda Gucci
online
sì. Tanto per cambiare, e poi insomma, come sempre, siamo qua per tenervi compagnia per circa un'ora su quello che succede nel mondo del cinema, indipendente dai festival del cinema, perché Fred, ricordiamolo, è la radio dei festival del cinema, vuole trasmettere l'esperienza unica e straordinaria dei festival del cinema, e ne parleremo meglio. In particolare partiremo con il Torino Film Festival, appunto, dopo questa canzone.
Fred.
The Soup of the Day sul Festival del Cinema di Torino, che quello che una volta si chiamava Torino Cinema Giovani, ed ecco perché siamo qui, perché siamo giovani, vero? Oddio, Angela, forse tu dovresti essere a casa.
Assoluto.
Forse tu non dovresti essere in questo... Vabbè, no, penosa questa. Perdonatemi.
No, ma tanto vanno tutte in una...
Ho
un cahier de doléance che poi alla fine si birò.
Vabbè. Guarda che dopo ieri la tua performance alla Sophia Loren, come dicono gli inglesi, in inglese, ci aspettiamo grandi cose. Vogliamo iniziare a parlare dei due film in concorso di oggi del Torino Film Festival, che sono The Evening Hour e Las Niñas. Ne abbiamo accennato brevemente ieri, però sarebbe bello così parlarne un po' di più, e comincerei con un coming of age, perché abbiamo l'esperta di coming of age. Ovvero Las Niñas,
sì,
dico bene?
Las Niñas, spagnolo, di una regista, Pilar Palomero. Eh sì, un coming of age, perché qui siamo negli anni 90, nella provincia spagnola, e le protagoniste sono due ragazzine a scuola dalle suore, e il macro mondo in cui si trovano è quello proprio in realtà del 1992, dell'Expo dei Giochi Olimpici. La loro crescita è una crescita relativamente difficile, perché è quella che un po' le donne spagnole che si sono fatte l'adolescenza, la preadolescenza, in quel periodo hanno dovuto affrontare, cioè in una Spagna che viveva un grande conflitto, quello tra le tradizioni che ancora facevano difficoltà ad abbandonare e ad andarsene, e invece un mondo che voleva le donne spagnole prime in emancipazione. Quindi è molto interessante, perché appunto diretto da una donna sulle donne, sul corpo delle donne, e questo era stato anche alla Berlinale, uh-huh, in Generation, quindi un percorso giovane,
leggere che,
di formazione.
Scusa Chiara, leggere che queste due ragazze studiavano dalle suore mi ha fatto ricordare che all'asilo io avevo una suora cattivissima che si chiamava, ecco, Suor Ciregna, già il nome è
Madonna,
ma che nome è? Un anagramma di Arcigna.
Sono stato credo pochi giorni, perché proprio non è stata un'esperienza felice della mia vita, ma mi ricordo che mi sgridava perché non sapevo disegnare i camini sul tetti, cioè io li facevo perpendicolari al tetto, capito? Per cui venivano, come dire, storti, e lei mi sgridava tantissimo. E voi avete avuto mai esperienze così di formazione con le suore?
L'ho avuta anch'io. Anch'io sono stata pochissimi giorni all'asilo retto da suore, perché una di queste signore, che si chiamava Suor Maria Adriana, come vedi anche io la ricordo benissimo, mi mollò un ceffone perché non volevo mangiare la zuppa di verdure. Tornata a casa, mia madre mi vide stampigliato l'emblema delle cinque dita, andò là e disse: non posso fare nulla, non vi posso denunciare, erano altri tempi, ma mia figlia non la vedete mai più, non la vedrete mai più, e non mi ha mai più mandato all'asilo.
Ecco, più o meno.
Poi mia madre era insegnante, era proprio arrabbiatissima perché queste cose per lei.
Anche mia madre era insegnante, vedi?
Quante cose
in comune.
No, io non ho cape di pezza, come le chiamano da me, esperienze.
No, ma io ho fatto la mia educazione elementare, poi anche in qualche modo è stata traumatica, mi ricordo. Vabbè, adesso non è che siamo qua per raccontare questo, ne parliamo un'altra volta, però ci sono stati episodi veramente che mi hanno così segnato. E vabbè, dopo La Snignas, che appunto è uno dei film in concorso di oggi al Torino Film Festival, c'è, in realtà prima o dopo non è che cambia molto, perché tutti i film sono disponibili dalle 14 su My Movies. Comunque l'altro film si chiama The Evening Hour ed è di un regista che si chiama Braden King, e ce ne parla la nostra Prudenzi.
Anche qua ai giovani non è che proprio vada benissimo. Il protagonista si chiama Cole Freeman e è un collaboratore sanitario a domicilio, insomma uno di quegli infermieri che vanno in giro per le case e si occupa di anziani. Vive in una cittadina un tempo ricca, florida, perché era una cittadina mineraria. Ovviamente con la crisi e anche con il tramonto delle miniere, per fortuna, ovviamente la città è in declino e anche le finanze dei cittadini, per cui il nostro buon Cole cerca di sbarcare il lunario vendendo antidolorifici. Naturalmente questo lo metterà nei guai. Il film è un ritratto piuttosto crudo, insomma, di quella che è una generazione che non ha molte possibilità di riscatto e che, presa dalle morse della paura di non poter avere un futuro, purtroppo si ritrova anche invischiata in situazioni che portano poi nel baratro ancora di più.
Ok, ci ascoltiamo The Evening Hour, esatto, e ci ascoltiamo una canzone ancora una volta italiana. Io non sono lì, come noi non siamo lì, non siamo a Torino purtroppo. La nuova canzone di Claudio Baglioni, si è molto così, è stata molto presa in giro questo titolo, vero? Vabbè, ne parliamo fra poco. Fred. Io non sono lì, Claudio Baglioni, noi non siamo lì neanche, non siamo a Torino. Così è stato molto preso in giro Baglioni per il titolo di questa canzone, perché aveva fatto Io sono qui anni fa, adesso Io non sono lì, peraltro secondo me è un po' fatta con copia e incolla questa canzone, cioè ha preso due o tre delle sue canzoni, tra cui Mille giorni di te e di me, perché l'inizio di questa era proprio uguale, e non è Io sono lì invece il film di Segre di cui parlava Angela quando eravamo fuori onda poco fa. Però
è tutto un luogo dove non siamo.
Questo non essere mi riporta alla sezione più dark, e non solo dark, del festival, che è le stanze di Roll. Voi sapete chi era Gustavo Rolla?
Certo.
Ecco, allora, per chi non lo sapesse, Gustavo Rolla è stato il sensitivo più famoso che ci sia mai stato in Italia e non solo, conosciuto in tutto il mondo. Era amico intimo di Fellini. Fellini andava spesso a trovarlo e si racconta di apparizioni, materializzazioni, anzi è questo il termine giusto, che venivano alla luce durante questi incontri, e Fellini è tornato a casa con mazzi di fiori, oggetti. Ecco, la cosa più interessante di Rolla era questa: la faceva apparire degli oggetti che erano poi un significato per le persone che parlavano con lui. Insomma, un personaggio interessantissimo, molto studiato e non assolutamente da prendere in giro, perché ci sono stati fior di scienziati che sono avvicinati per capire quale fosse il suo mistero. Non è mai stato smascherato, quindi questo non voglio dare l'idea che avesse tutti questi poteri, però insomma è significativo che sia passato indenne da tutti i controlli. E in queste stanze troviamo film di diverso genere, cioè dei noir un po' più soft, ma anche delle cose veramente terribili, come il film che passa oggi, che è The Dark and the Wicked di Brian Bertino, che è passato con grande successo a Sitges, e racconta la storia di una donna di una quarantenne che torna in una campagna di quelle sperdute degli Stati Uniti, torna a trovare la famiglia, insieme a lei c'è anche il fratello, e il padre sta per morire. Questo è il motivo per cui i fratelli si ritrovano in questa tenuta sperduta e cominciano a succedere cose terribili, perché delle forze oscure si stanno, non a caso, impadronendo del luogo, e l'oscuro e il maligno stanno vincendo. Molto molto hard dal punto di vista del racconto visivo, quindi insomma siete avvertiti. Stomaci forti.
A me piace, devo dire, io sono carica. Ero una fan di After Hours e ancor più adesso lo sarò delle stanze di Roll.
Io passo invece. Io mi fermo al soft.
Fede intanto è svenuto.
Benissimo, allora approfittiamo del fatto che Federico è svenuto per raccontare che da oggi tutti, cioè già da ieri, ma dalle ore 14 e oggi di nuovo dalle ore 14, i film di Torino, del Torino Film Fest, sono disponibili su My Movies. L'abbonamento costa 50 euro, 10 film 30 euro, e un film solo 3,50 euro.
Red Film Radio.
Non so se è stato per The Dark and the Wicked, ma il mio microfono era così, non funzionava più. Vi sarete accorte che ero scomparso, però mi sembra che ve la siete cavate bene lo stesso. E adesso però noi dobbiamo fare più cose. Dovremmo parlare del Vitello Tonnato, ma lo facciamo magari domani, e invece dobbiamo andare rapidamente su un'altra canzone, perché fra poco intervistiamo Monica Repetto, che è uno dei registi del Torino Film Festival quest'anno, che ci parlerà del suo documentario, che in realtà è in programma per lunedì e che si chiama 1974-1979, Le nostre ferite, dopo questa canzone.
Red Film Radio.
The Super The Day magari fossimo al Torino Film Festival, sul Torino Film Festival. E in queste giornate, come sapete, il nostro programma è dedicato quasi esclusivamente al Torino Film Festival. E a proposito di Torino Film Festival, abbiamo con noi una regista che presenta il suo film al festival lunedì, il 23, che però noi abbiamo raggiunto già oggi. Il film si intitola 1974-1979, Le nostre ferite. Stiamo parlando di Monica Repetto. Buongiorno.
Salve a tutti.
Ciao Monica, intanto grazie per aver trovato il tempo per parlare con noi questa mattina. Ti ricordo che con me ci sono anche Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Ci siete? Non le sento
buongiorno,
più.
No, sì, siamo. Certo.
Allora, come introdurre Monica Repetto, che ha fatto tantissime cose. Intanto viene dalla critica, dal mondo della critica cinematografica. Già mi incuriosiva questo passaggio, perché a me piace criticare i film, però non avrei mai il coraggio di buttarmi poi nel mondo della cinematografia vera e propria. Comunque, nel 2011 sei anche, come dire, stata un precursore, perché hai curato il lancio di On the Docks, che è stata la prima piattaforma italiana di video on demand sul cinema del reale. Saggista, autrice di scritti sul cinema, tutor del premio Zavattini, insomma regista prolifica, hai collaborato con Pietro Balla per la realizzazione di tanti documentari, tra cui uno che è passato anche alla Mostra di Cinema di Venezia nel 2008, che era ThyssenKrupp Blues. Poi insomma tantissime altre cose, però siamo qui per parlare del film che appunto fa parte del programma del Torino Film Festival di quest'anno, Fuori Concorso. Angela, vuoi partire tu?
Beh, intanto partirei dal titolo. 1974-1979, Le nostre ferite, e quindi già individuare quei 5 anni significa fare un salto indietro e cercare di illuminare una stagione particolarmente sofferta della nostra storia recente, perché infatti sono gli anni detti anni di piombo, e il piombo è perché si sparava. E Monica ricostruisce 5 storie esemplari di persone che hanno vissuto sulla propria pelle atti di violenza politica e di terrorismo. I personaggi sono una casalinga, all'epoca aspirante manager, studenti, poliziotti. Monica, non sei nuova a guardare a quel periodo, a guardarti indietro, perché hai voluto raccontare queste 5 storie esemplari?
Allora, innanzitutto perché quegli anni comunque fanno parte della mia storia, seppur vissuti da bambina, quindi non sono una ex del 68, non sono una ex del 77, e per quelli della nostra generazione, della mia generazione, delle generazioni successive, le narrazioni su quel periodo della nostra storia sono oggetto di un grande interesse, perché sono anni che non abbiamo elaborato, non abbiamo digerito, per alcuni sono un tabù, per altri diventano oggetto di uno scontro violentissimo che arrocca su posizioni inconciliabili, e ho provato a fare, diciamo così, uno scarto laterale e affrontarlo da un punto di vista che poi è un po' nella storia dei nostri racconti, insomma, del cinema che sappiamo che ci piace fare, che è quello di storie minime, quindi di punti di vista marginali, meno noti, appunto la gente comune, non i personaggi sotto la luce dei riflettori, né dei media, né della storia con la S maiuscola. Quindi, non so, affrontare la scelta delle 5 storie è stata guidata anche da questo. Il mondo del femminismo è rappresentato non dalla studentessa universitaria o dalla femminista intellettuale impegnata, ma da una delle partecipanti, delle ideatrici del collettivo casalinghe, che faceva una radio libera, che partecipava insieme ad altre a Radio Donna, una radio libera fatta da donne, per le donne, in un periodo in cui alle donne la voce, insomma, non era così facile da dare, ecco. Se la sono presa e grazie a questo anche noi ne godiamo, ecco.
Sì, se la sono presa, però fa male sentire all'interno del tuo lavoro come poi questa voce viene tolta al collettivo delle casalinghe, perché fatte oggetto di questo assalto da parte dei NAR, con ferite con il mitra, incendiate con le Molotov, quindi insomma veramente stati atti di crudeltà, però poi questo episodio viene messo sotto silenzio anche dalla sinistra, no? Da quella parte che era stata offesa. È abbastanza inquietante.
Ma guarda, il lavoro su quella storia in particolare, La storia è appunto l'assalto di un gruppo, di un manipolo di NAR alla sede di Radio Città Futura mentre era in corso l'ora settimanale di trasmissione di Radio Donna, avvenuto nel 79. È un episodio gravissimo dove questo gruppo di donne è rimasta ferita, e anche qui viene, spiego, diciamo, posso accennare alla domanda che mi avevi fatto prima sul perché le ferite. Sono ferite fisiche, ma ferite che segnano una cesura netta nella vita di queste persone, non solo, diciamo, come segni sul corpo, che quindi non si possono dimenticare, non si possono riparare, ma anche una ferita metaforica che è di tutti noi, quindi la ferita è di tutti, per questo sono le nostre ferite, e noi abbiamo un po' di riluttanza a, diciamo, a far nostre queste ferite qui, perché sono sul corpo fisico di qualcun altro e tendiamo di più, diciamo, a fare un ragionamento di riparazione che è correttissimo, giustissimo, a fare un discorso di ricorrenza, di memoria, di celebrazione, ma in realtà tutto ciò a volte nasconde una difficoltà a comprendere veramente, ascoltare. E quindi la storia di queste donne non è stata molto ascoltata, ma così come, diciamo, è un processo comune che molti di questi testimoni riportano nelle loro, appunto, testimonianze. E il bello, diciamo, dell'incontro con la protagonista di questo episodio del film, Nunni, che è una giovane donna battagliera meravigliosa di 94 anni, è proprio la forza e l'energia che era alla base di una rivendicazione per un mondo migliore per noi tutte e per noi tutti. Quindi devo di fatto di azioni molto pratiche, cioè andare negli ospedali per verificare che gli aborti venissero eseguiti. Siamo in anni in cui la legge sul divorzio, il referendum sul divorzio è del 74, l'approvazione della legge sull'aborto è del 78, c'è stata la riforma delle iscrizioni all'università con il boom, cioè il diritto di voto ai diciottenni. Voglio dire, è stato un periodo veramente pieno di rivoluzioni che non si facevano, diciamo così, solo con la pistola, si facevano con azioni di non violente, di ricerche di diritti civili per tutti.
Ma senti, ma come hai scelto le storie? Perché non deve essere stato facile individuare quelle giuste.
Guarda, è stato difficile in parte, però, come dire, anche l'anagrafe ti viene incontro, nel senso che sono passati più di 40 anni, quindi non sono tantissimi i testimoni viventi che sono in grado di raccontare, farsi ascoltare, quindi già questa è stata purtroppo una selezione naturale. Per questo che è importante continuare a raccontare, perché il tempo non è tantissimo, il tempo è breve e ci perdiamo qualcosa di importante per elaborare quel periodo. Dunque non è stato facilissimo, ma devo dirti anche trovarli che non fossero stati già, come dire, sotto i riflettori, che non avessero, cioè, voci che tentavano ad essere ascoltate e trovate, riconosciute. Quindi per loro è stato molto importante essere, appunto, ascoltati, dare voce a queste storie. Non è stato facilissimo che accettassero, cioè chi ha accettato immediatamente, chi ci ha pensato un po', insomma, ci siamo dovuti conoscere, no? Fidarci, e chi ha rifiutato, è stato anche chi ha rifiutato, quindi ci sono state alcune storie che erano molto belle, molto interessanti, e che purtroppo non sono rimaste fuori.
Visto che il Torino Film Festival nasce come cinema giovani, quindi è molto cosciente del fatto di avere un pubblico di giovani interessati e interessatissimi, come pensi che questo film possa parlare a loro, alle nuove generazioni, cinefile e non?
Guarda, io credo che a livello di contenuto, di tema, per le giovani generazioni è molto interessante, cioè ho avuto degli scontri, diciamo, sono storie da un lato che non conoscono, un periodo che diciamo anche a livello didattico non si arriva mai ad affrontare in nessun programma. Si sfiora, diciamo, lateralmente grazie alla buona volontà di qualche docente illuminato, e verte su temi assolutamente attuali, cioè lotte per diritti, lotte per la parità, questione di gender, questioni che riguardano la vita pubblica, l'ambiente, il rapporto tra violenza e lotta e rivoluzione e tentativo di cambiare un sistema che ci rendiamo conto che non funziona. Quindi tutto ciò è attualissimo, e i temi sono temi che sono, diciamo così, sono ritornati purtroppo ad essere oggetto di conflitto sociale, di conflitto molto forte.
Sì. Ancora una domanda, l'ultima, Monica. Tu parli di memoria, e credo che sia giustissimo. Tra l'altro citi anche una frase nel pressbook, che è una frase dello scrittore francese Jean-Claude Tissot, tratta da un suo romanzo, e la frase dice: ho capito che se voglio mettermi in regola con la vita devo mettermi in regola con i ricordi. Ecco, credo che il tuo film lo faccia molto bene, perché ci invita a metterci in regola con i nostri ricordi. Gli anni 70 non ce li siamo ancora dimenticati, basta vedere che cosa ancora non sappiamo del delitto Moro, ad esempio. E però la cosa più importante, mi sembra che tu abbia aiutato queste persone a mettersi in regola con i loro ricordi. A me ha fatto molta impressione il racconto di uno di loro, che è il Francesco De Ficchi, che dice alla fine: io ho capito che nemmeno i miei genitori, nemmeno la mia famiglia ha compreso. Ecco, non l'hanno aiutato a superare, è incredibile questo, figuriamoci se non lo fa, non l'ha fatto lo Stato e non l'ha fatto la famiglia. Ecco, hai messo sotto i riflettori una cosa, un aspetto credo molto significativo.
Ma guarda, questo è vero, e dall'altro è vero anche che poi ci sono stati anche dei momenti successivi, tentativi di avvicinamenti, epifanie, no? Che hanno aperto gli occhi a tanti. Per esempio nel caso di Francesco, lui mi ha raccontato un'altra cosa che poi per ovviamente per ragioni narrative anche lì non è che alla fine non abbiamo seguito, diciamo, una linea su ogni storia. Francesco mi ha raccontato che a seguito della morte, perché di un suo carissimo amico, perché c'è chi è sopravvissuto, ma c'è appunto il giovane studente universitario Ivo Zini, un amico di Francesco, che non sopravvisse, cioè gli spararono mentre stava guardando, gli spararono degli ignoti neofascisti in un agguato contro, diciamo così, i nemici russi, individuando casualmente questo ragazzo che stava di fronte alla bacheca dell'unità diciamo in una sede del PC di zona all'Alberone, guardando l'unità appesa in bacheca agli spettacoli per andare a vedere un film, no? E quindi il fatto che fosse fronte alla sede del PC lo individuava come simbolo da abbattere. Lui morì, e il padre di Francesco, di fronte alla morte di questo suo carissimo amico, cominciò a leggere Lotta Continua per cercare di capire, lui no, medico, chirurgo, universitario, famiglia borghese, per cercare di capire questa galassia a lui ignota e sconosciuta. Quindi è una situazione veramente grigia, no? È un'area grigia che vale veramente la pena di affrontare, perché se no non cresciamo tutti noi, ecco. Certo. E poi comunque la storia è fatta di tante piccole storie, ma almeno questo è il mio punto di vista, il personale è politico, come dice, e tutte noi figone delle femministe degli anni 60 e 70.
Beh, direi che è da vedere, sia per chi ha vissuto quel periodo e soprattutto per chi non l'ha vissuto. 1974-1979, Le nostre ferite di Monica Repetto, disponibile su My Movies come tutti i film del Torino Film Festival a partire dal lunedì alle 14 per le prossime successive 48 ore. Grazie moltissimo a Monica. Tu li vedrai gli altri film?
Ma grazie a voi.
Tu li vedrai gli altri film del
Ma
Torino?
Ma certo, ah, io ho un fantastico accredito, vedo tutto. Guarda, quello che mi manca ovviamente è il pizzerin e i magnifici aperitivi che si fanno in via Poso dei Portici a Torino.
Hai ragione, vedi, noi abbiamo parlato di Vitello Tonnato e di come si chiama, il Bunet, ma non avevamo parlato del pizzerin, che è un'altra cosa. Che ci manca.
Anche della Bagna Cauda.
Mamma mia, è vero, hai ragione. Va bene, in bocca al lupo per il film e per tutto. Grazie ancora Monica Repetto, noi continuiamo nel nostro appuntamento di oggi. Fred. Ieri sera c'è stata la premiazione del Torino Film Lab, ne parlavamo anche ieri insieme ad Angelo. Il Torino Film Lab è uno degli eventi che così stanno sotto il cappello del Torino Film Industry, che forse è quello che, diciamolo, più conosciuto a livello internazionale, e moltissimi, sono più di 100 sono i film che nel corso degli anni sono stati realizzati grazie al supporto del Torino Film Lab, che poi hanno avuto una vita nel mondo dei festival del cinema e anche molto successo. Nell'ambito del Torino Film Lab c'è una sezione che si chiama Feature Lab, nel quale sono coinvolto personalmente, perché Swapti e Swapti Access, che sono due aziende per le quali collaboro, offrono dei premi, per cui ieri ho partecipato alla premiazione e abbiamo assegnato il Swapti Award a un film che è una coproduzione tra Francia, Brasile e Germania, che si chiama Heartless di Nara Normande, e invece il Swapti Access Award a un film che è una coproduzione italo-americana. Il film si chiama Karaoke King e la regista è Federica Giani. I premi che vengono offerti da Swapti Access sono così finalizzati al creare un po' di, in inglese si direbbe raise awareness, a cercare di sensibilizzare i giovani filmmaker sull'importanza di avere dei sottotitoli fatti in maniera professionale, seri, dei buoni sottotitoli, e anche a produrre sempre le versioni accessibili per i disabili sensoriali. Perché insomma è sempre una cosa che mi ha colpito, che ha colpito un po' tutti noi di questo settore, che molte volte si spendono anni nel sviluppare un progetto e poi nella realizzazione di un film, ma poi c'è scarsa attenzione da parte dei filmmaker riguardo a come poi i film vengono recepiti da un pubblico straniero o da un pubblico che abbia delle disabilità sensoriali, che sia parzialmente sordo o abbia insomma delle disabilità visive. Quindi lo scopo di questi premi è quello, è che vorrei anche ricordare che comunque una buona parte del pubblico di ogni film, dimostrato da un sacco di ricerche, arriva da mercati che vedono, fruiscono quel film in una lingua diversa da quella originale, per cui capite che i sottotitoli sono importanti, e come sono importanti le versioni accessibili, tenuto conto che una persona su sei, come dimostrano molti sondaggi e in particolare una ricerca delle Nazioni Unite, una persona su sei in un certo momento della propria vita ha una disabilità sensoriale, o perché insomma diventiamo sordi un po' prima, perché abbiamo delle pessime abitudini uditive, sempre con le cuffiette, sempre con i volumi alti, o perché comunque a un certo punto vediamo un po' di meno, per cui l'audiodescrizione, che sembra così destinata a un pubblico ridotto, in realtà non lo è più così, non è più così. Per cui insomma vi invito a seguire il Torino Film Lab, che ormai si è concluso, ma comunque lavora tutto l'anno per formare giovani registi che possano crescere e realizzare in maniera professionale le proprie idee. Io devo dire, sono stato molto contento ancora una volta di essere coinvolto per Feature Lab. Noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi, torniamo fra poco ancora per parlare di Festival del Cinema. Fred. E dal Torino Film Festival passiamo ad un altro festival online che si svolge in questi giorni, che si chiama Gucci Festival, e ce ne parla la nostra Angela Prudenzi.
Beh, visto che io e Gucci siamo una cosa sola, anzi io e Alessandro Di Michele, che è il creatore...
Michele, senza te.
Michele. Ah, scusa, sai perché ho fatto questa sovrapposizione? Perché ho un'amica che si chiama
De Michele.
Esatto, va bene.
Che non allora. È Grazia De Michele.
No, un'altra ancora.
Sono io pure
ancora. Allora, no, siamo seri. Dal 16 novembre al 22 novembre, quindi ancora in corso, il Gucci Fest. E lo troviamo, lo potete trovare su guccifest.com. 6 lungometraggi diretti da Alessandro Michele e Gus Van Sant, dedicati, si fa per dire, alle collezioni Gucci, perché in realtà sono molto di più. Sono 6 oggetti che catalogare come cinema è proprio e improprio allo stesso tempo, perché in realtà la definizione più giusta sarebbe quella di opere di videoarte. Oggetti tutti da scoprire, si svolgono in situazioni diverse, in contesti diversi. C'è un primo episodio a casa, un altro all'ufficio postale, e protagonista di questi piccoli film è Silvia, oddio, perché non ricordo il cognome, aiutami,
Calderoni.
Silvia, ecco, Calderoni, grazie, che è un'artista. Il suo corpo viene usato come immagine di tutto l'universo Gucci. Insomma, sono dei lavori stratificati che secondo me vale la pena di vedere. E sono per tutti, quindi.
E poi devo dire che Silvia Calderoni incontra una serie di grandi talenti e amici della Maison Gucci, tra cui c'è anche la mia amatissima Billie Eilish, poi c'è Harry Styles, quindi di tutti i tipi di star. Quindi veramente una pazzia Gucci.
Come, ricordiamo come si fa a vederlo?
Sì, basta andare sul sito guccifest.com.
Okay.
E c'è anche uno YouTube Fashion e un Gucci YouTube.
Pensa, che meraviglia.
Esatto.
Direi perfetto da alternare ai film del Torino Film Festival. Si salta dal Torino Film Festival al Gucci Fest, che sicuramente avrà un pubblico forse anche più vasto e più interessato.
Sì, sarebbe interessante capire quante visualizzazioni hanno.
Informiamoci e magari poi ve lo facciamo sapere. Ci ascoltiamo Miley Cyrus, torniamo fra poco per parlare del Torino Film Lab e poi ovviamente Angela ci informa su quello che c'è in TV questa sera. Red Film Radio. Che cosa c'è alla TV stasera, se invece di guardare uno dei film dei festival che abbiamo a disposizione preferiamo la vecchia sana televisione? Ce lo dice Angela Prudenzi.
Beh, io invece, per non farvi preferire la vecchia sana televisione, come ieri consiglio un film in tarda serata, perché desidero ardentemente che prima si veda uno o anche due film del Torino Film Fest su My Movies. Per cui il film suggerito passa alle 0:55, cioè praticamente l'una di notte, su Rai Movie, e è Il fiore delle mille e una notte di Pierpaolo Pasolini. Un film che conclude la trilogia iniziata con il Decameron e proseguita con i racconti di Canterbury. Questo terzo film tra ispirazione ovviamente dalle novelle delle mille e una notte, è ispirata alle storie di Nur el-Din, che si è innamorato di una affascinante schiava di nome Zumurrud. La perde di vista, la vuole ritrovare, insomma una storia d'amore, e appunto Pasolini, grazie a questo affresco, ci racconta ancora una volta un momento incontaminato in cui appunto la giovinezza è ancora pura, e insomma è un modo per portare nel passato quello che era stato il suo, quello che aveva raccontato attraverso la periferia romana. Un film incluso in quella che è definita la trilogia della vita, ma in realtà questi racconti del passato sono intrisi, come sempre accade nelle opere di Pasolini, da un sentimento di disfacimento e di morte che attraversa anche questo racconto. Quindi insomma degli studiosi hanno parlato non a caso di trilogia della morte, non trilogia della vita. Insomma, da Pasolini c'è sempre da imparare, e questo film, che pure per molti non è uno dei suoi più riusciti, non va sottovalutato, e quindi lo ricordo, è possibile vederlo stasera alle 0:55 su Rai Movie, Il fiore delle mille e una notte.
All'1:05. Va bene.
Nottatone.
Ultima canzone di oggi, torniamo fra poco.
Fred Film Radio.
E siamo arrivati al termine di questa puntata. Insomma, siamo un po' così. A volte non è tanto facile fare questo lavoro quando ci raggiungono notizie che ci lasciano un po' così la bocca aperta, possiamo dirlo, no? Perché abbiamo saputo che purtroppo una regista italiana, che abbiamo anche intervistato tante volte, che è stata anche ospite di The Soup, è mancata. E quindi la cosa ci ha lasciato veramente così, ci ha messo un po' in difficoltà.
Abbiamo resistito un'intera puntata perché, ecco, the show must go on, però adesso, ecco, ci possiamo dedicare un secondo a ricordare Valentina Pedicini, sì, che avevamo intervistato molte volte, era diventata una nostra amica ed è stata una regista validissima che avrebbe potuto veramente fare un sacco di cose incredibili.
Beh, ricordiamo che
tutto il potenziale.
Esatto, l'ultimo film era stato Faith, no?
Faith, sì.
Era passato a Berlino, aveva vinto anche, credo, il Festival Docs di Barcellona, insomma era passato al Biografilm in quell'occasione, credo fosse l'ultima volta che l'avevamo
sentito. E stava girando comunque veramente in presenza e non online e fisico, stava veramente girando tanti festival e quindi era veramente una delle registe da tenere d'occhio, a parte essere una persona veramente molto bella, quindi ci dispiace anche personalmente, non che normalmente non sia così, però quando si riesce a condividere, e lo si può sentire dall'intervista anche questo,
sì, infatti,
il modo con cui abbiamo legato, no? Sul cinema. Quindi
farei così, se siete d'accordo. Noi adesso dobbiamo chiudere, però in chiusura, dopo The Soup di oggi, magari programmiamo, se ce la facciamo coi tempi, ma credo di sì, l'ultima o una delle interviste che abbiamo fatto a Valentina Pedicini. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10 per The Soup of the Day. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano per la parte tecnica, come sempre, e grazie a Monica Repetto, che è stata nostra ospite. Vi ricordo che il suo film 1974-1979, Le nostre ferite, è disponibile su My Movies nell'ambito della programmazione del Torino Film Festival da lunedì. Noi ci troviamo domani e vi lasciamo con l'ultima intervista che abbiamo fatto a Valentina Pedicini. Ciao.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps. Fred Film Radio.
Come vi abbiamo ricordato qualche giorno fa, venerdì si è aperto il Biografilm, e il Biografilm di quest'anno è stato aperto da un film di una regista italiana che abbiamo la fortuna di avere con noi questa mattina, che è Valentina Pedicini. Ciao Valentina, benvenuta.
Ciao, buongiorno e grazie a voi.
Allora, Faith è il film che ha aperto il Biografilm, è un film che ha già una sua storia, perché è già passato in festival prestigiosi, è andato all'ITFA e alla Berlinale, ha vinto il premio come miglior film al Festival del Documentario di Barcellona, e per cui insomma adesso arriva finalmente in Italia, ed è un film di cui già si parla tantissimo. Io devo dire, non ho ancora avuto l'opportunità di vederlo, ma ho letto delle recensioni che ne parlano benissimo, per esempio una su Variety. Allora, di cosa parla Faith? Vorrei che ce ne parlassi un po' tu. Quello che ho capito io è che tu sei tornata in una comunità, in una piccola comunità nelle Marche, dove eri già stata nel 2008 per girare un cortometraggio, e in questa piccola comunità quasi di clausura, dove vivono dei monaci
che così impiegano la loro vita fra la religione, l'attività fisica e la musica techno. Dico
sì.
Bene.
Allora, dici benissimo.
Raccontaci un po' di questa esperienza che deve essere stata molto, come dire, unica e formativa anche per te, perché se ho capito bene ci sei stata 5 mesi.
Sì, sono stata, come dici tu, sono stata 4 mesi e mezzo con loro, io insieme alla mini troupe che ha dato Vito Faith, quindi il direttore della fotografia, il fonico e un assistente camera. È stata un'esperienza straordinaria, durissima e meravigliosa, sia perché mi ha permesso di tornare sul luogo del delitto, diciamo, perché come avevi annunciato io ho girato sulla comunità dei Guerrieri della Luce un cortometraggio 11 anni fa, mentre frequentavo la scuola di cinema di documentario a Bolzano. Era il mio primissimo film e insomma ebbi la fortuna di imbattermi in questa storia, ma allora non ero pronta da un punto di vista emotivo e da un punto di vista soprattutto registico ad affrontare quello che mi sembrava già, insomma, in quel periodo una cosa che mi chiamava in qualche modo e che poi insomma mi ha riportato lì 11 anni dopo. Sono, come hai detto, una comunità, una famiglia sui generis, vivono insieme da 20 anni in questo monastero, praticano le discipline orientali, le arti marziali e la preghiera e lottano per un mondo diverso, per un mondo giusto. La cosa che diciamo che non amano e che ho capito stando lì con loro è la definizione di clausura, perché hanno comunque alcuni contatti con il mondo, soprattutto nell'ultima fase della comunità hanno fondato un'associazione per cui lavorano all'esterno, aiutano delle famiglie in difficoltà, però è ovviamente una forma di isolamento, nel senso che hanno progressivamente abbandonato quelle che loro considerano le insidie del mondo esterno per concentrarsi maggiormente sulla meditazione e sul miglioramento di se stessi. E questo, diciamo, è la base di partenza di Fate, che poi è diventato ovviamente dopo 5 mesi di convivenza un film che credo, spero, parli di tanto altro. Non è un documentario di cronaca, non è un semplice documentario osservativo, è un documentario che si è lanciato una sfida grande, che è quello, senza giudicare, di raccontare una scelta coraggiosa, radicale, forse incomprensibile agli occhi di tanti, e di farlo proprio attraverso, insomma, un linguaggio cinematografico molto forte e rigoroso, così come forte e rigoroso sono le scelte che hanno fatto questi ragazzi nel decidere di vivere in questo modo.
Ma come hai fatto in una comunità che comunque, come dire, rigetta le forme di comunicazione, no? Non ci sono computer, non ci sono telefonini, ad essere accettata e a diventare trasparente, perché in qualche modo credo sia stata quella la sfida anche, riuscire a riprenderli come se tu non ci fossi.
Esatto, è stata questa la grande sfida, più grande, come dico spesso negli ultimi tempi, ma perché lo penso veramente, lo abbiamo pensato mentre lo facevamo, durante la fase di montaggio, dopo. Fate è stato un film di grandi sfide e un po' una somma di tutti i problemi e le cose meravigliose che il cinema del reale tipo porre davanti, no? Il rapporto con i protagonisti di un film, la questione del non giudicare, l'intromissione nella realtà e soprattutto quello che è la grande sfida dei documentaristi, cioè poter diventare invisibili ed avere l'accesso privilegiato a un mondo così chiuso e così particolare. Nel mio caso credo che abbia tanto sia stato il tempo trascorso all'interno della comunità. Noi stavamo tantissime ore con i monaci, con i ragazzi, con il maestro, una media di 12-14 ore al giorno per poter girare magari un'ora buona, e non perché ci fossero cose messe in scena, ma perché cercavamo di raccontare la verità, e per fare questo era necessario sfondare soprattutto un muro, che è quello dell'intimità, no? Che è la cosa più difficile da ottenere nel film. Credo che abbia influito molto anche il fatto che io abbia girato su di loro 11 anni fa, e quindi il mio ritorno è stato visto in qualche modo come una forma di coraggio, di voler concludere qualcosa che era stato lasciato in sospeso, perché così era, quel cortometraggio era un appuntamento che io mi ero data, non sapevo quando, ma sapevo che sarei tornata da loro, e così è stato.
A Berlino non potevamo saperlo, ma in realtà poi ci siamo trovati, nostro malgrado, a fare un'esperienza, chiamiamola così, ecco, dispregiativamente, di clausura. Allora mi chiedevo, la tua esperienza con loro,
per forza devi averti un po' cambiato. Molti hanno detto che il lockdown ci ha portato a fare i conti con noi stessi, nel bene e nel male, no? Le nostre grandi contraddizioni. Mm-hmm. Ti è servita la tua esperienza e la lezione della clausura, tra virgolette, di Fate in questo particolare momento storico?
Assolutamente sì. E uno, devo dire, quando è iniziato, diciamo, il lockdown, la clausura, ho pensato in qualche modo che avevamo fatto quasi un film profetico che preannunciava, perché veramente Berlino è stato, no, l'ultimo festival, diciamo, in presenza, e Fate, insomma, era appena uscito. E per quanto riguarda me personalmente, assolutamente sì, hai proprio centrato il punto, ed è stato così emotivamente, è stato un viaggio che mi ha cambiato, e mi ha cambiato anche tanto da un punto di vista lavorativo. Noi siamo stati, sono stati 4 mesi e 4 mesi in un tempo sospeso come quello, appunto, senza i mezzi di comunicazione, senza il contatto con l'esterno, che può voler dire, appunto, no, un giornale, un tempo legato al telefono, mi ha veramente portato da una parte una grandissima forma di concentrazione, questo sì, mi ha fatto, io parlo al plurale perché comunque eravamo una piccola comunità all'interno di una grande comunità a girare questo film, e ci ha fatto sentire anche soli, a volte stanchi, e poi, no, nuovamente fiduciosi di riuscire a portare a termine il film. Però la cosa più grande per me è stato il cambiamento proprio che ha generato su di me, sia emotivamente che lavorativamente. Cioè, io ho scoperto tante cose anche rispetto a chi sono come regista, e credo che questo sia impagabile, cioè proprio sul linguaggio e è stata veramente un'esperienza di vita, questo sì.
Scusa Valentina, ma quindi quando voi siete stati lì a girare vi siete isolati anche voi? Cioè neanche voi non usavate i telefonini e non avevate contatti con
noi? Sì, diciamo internamente noi abbiamo rispettato le regole che erano giuste da rispettare, perché appunto era entrare, no, con grande rispetto in casa altrui, e quindi fra le regole c'era, oltre il vestirsi di bianco, e quella di non portare internamente cellulari, giornali, e non fumare, che è stato, diciamo, una delle grandi cose, insomma, che ci ha colpito. Con delle concessioni che il maestro, appunto, a noi ha concesso delle cose. Poi vivevamo, non dormivamo diciamo all'interno del monastero, vivevamo in un posto lì vicino, perché quello era diciamo fondamentale per in qualche modo tutelare anche il film, no? Era il nostro modo perché tornavamo a casa e ovviamente continuavamo a lavorare, a riguardare il materiale, a pensare a quello che c'era successo, a quello che ci sarebbe successo il giorno dopo. Però sì, internamente noi abbiamo vissuto esattamente come loro. Sì.
Impegnativo, credo. Vale, ti chiamo Vale ormai, come se fossimo amici.
Grazie.
Ho letto sulla stampa, su alcune recensioni straniere, che in realtà loro parlano di setta, dicono all'interno di una setta, che ha un valore spesso dispregiativo. E vorrei sapere se è effettivamente una setta, o se, in realtà mi sembra di capire che il documentario non giudica, no? Espone la loro vita, la loro situazione, e vorrei ricordare che mi sembra di capire che questa comunità è stata fondata da un maestro di Kung Fu ed esiste da più di 20 anni nelle Marche. Appunto, vorrei sapere cosa ne pensi sulla questione di setta o non setta.
Sì, io credo che ci sia stato, ovviamente credo che all'estero questa cosa sia, ma perché hanno anche un'abitudine al mondo settario molto più forte, no? Quindi diciamo che è stata immediatamente identificata come una setta, e in più, come dicevi tu, in modo di dispregiativo, cioè con tutte le cose negative che possiamo immaginare di una setta. Io, perché li ho conosciuti e perché diciamo la grande sfida di Fate è stato proprio quello di raccontare una realtà a cui non siamo abituati, radicale, a cui non si può avere accesso. Non ho mai usato questo termine per definirli, perché non penso che sia quella la natura che li rappresenta, ho sempre parlato appunto di comunità, perché sono così, oltre al definirsi così lo sono, e di una famiglia non convenzionale, ed era questo per me fondamentale, raccontare appunto una scelta di vita che unisce più persone, che però non ha appunto quelle caratteristiche, poi una scelta di vita assolutamente no, come dire, io non ho giudicato, e tutto il grande lavoro è stato quello di non giudicare, pur sapendo che invece il film sarebbe stato visto e giudicato, e che anche la comunità sarebbe stata esposta a giudizi feroci. Questo, diciamo, ero pronta, ero preparata, e ho preparato anche il maestro e i ragazzi della comunità a questa possibilità, che un film ha una risonanza molto diversa, no? E che comunque loro sarebbero stati esposti a una serie di cose. Però non riesco a definirli in questo modo, perché non lo sono, perché li ho conosciuti, e anche perché credo che sia limitante anche rispetto al, diciamo, all'impresa che è stata Fate, che è proprio quella di non fare un reportage giornalistico, ma di fare cinema raccontando una storia diversa, una storia magari contraddittoria, difficile, e so che insomma Fate genera anche tanto entusiasmo da quello che vedo, ed è stato molto bello nei festival, nelle recensioni, ma anche tante riflessioni, tante critiche, e quindi è un film scomodo in qualche modo, e lo sapevo, ecco, non pensavo. Però è il mio cinema un po', credo, di poterlo dire, cioè è anche il cinema che amo i film scomodi.
Però il riscontro della critica mi sembra assolutamente positivo, no? Per cui direi che credo sia una bella soddisfazione, no? Anche il fatto di essere già stata selezionata in festival importanti. Chiara, vuoi andare avanti?
A proposito di festival, esatto, io avevo una curiosità in realtà, perché a proposito di festival, appunto ora abbiamo parlato di questa percezione di setta, io ricordo anche con la chiacchierata insieme agli altri giornalisti, ognuno, anche gli italiani, ognuno ci aveva trovato sfumature diverse. Ricordi nel tuo percorso festivaliero qualche commento che ti ha colpito di più, in positivo o in negativo? Qualcosa che, ecco, ti ha stupito nella percezione del tuo film da parte di un pubblico che non è magari quello italiano?
Allora, devo dire che ovviamente il Biografilm è una grande sorpresa, un grande onore, ed è anche l'anteprima italiana, quindi come dicevi tu, Fate fino adesso ha avuto per lo più una circolazione bella, sorprendente, di cui siamo molto felici, orgogliosi, straniera. E la critica è, al di là appunto di questo, è unanime, ed è stato un non lo so, io non avevo percezione di quello che avevamo fatto veramente, quindi c'è stata una grande, no, una grande sorpresa rispetto a Fate. Fra le cose che mi hanno colpito di più, sicuramente devo dire, io penso che Fate sia stato capito, ed era nei festival, no? E dalla critica, e che è una cosa, diciamo, importante, ma quindi ho come dire, una sensazione positiva rispetto a tutto quello che si è mosso intorno a Fate. Quello appunto che mi ha molto colpito è stata la facilità con cui, diciamo, è stato considerato questo mondo un mondo settario, e che appunto un po' mi ha stupito, ma perché ci sono, come dici tu, molte più sfumature, ecco, e penso appunto che Fate le racconti con appunto quella scala di grigio che c'è fra quel bianco e nero così coraggioso che abbiamo cercato di usare. C'era anche il tentativo di raccontare, no, una scala di grigio. E sono molto curiosa di sapere come verrà preso in Italia, ecco, questo sì. Il Biografilm è il primo lancio italiano, e sono curiosa del rapporto con il pubblico, perché è quello che mi ha un po', ho letto dei commenti, invece mi ha spaventato un po' di più, mentre la critica continua a essere anche in Italia molto a favore di Fate, sul rapporto con il pubblico, diciamo, sono un po' più curiosa di vedere che cosa accadrà e come verrà percepito il film.
Ma si prevede già una distribuzione?
Speriamo di sì. Speriamo di sì, perché ovviamente siamo, no, come tutti, siamo tutti bloccati, e adesso si stanno rimettendo insomma in moto un po' di cose, quindi c'è la speranza di una distribuzione mirata, piccola, come giusto per un documentario così, e speriamo bene.
Vorrei un attimo velocemente ritornare sul discorso della setta. Io penso che se, di nuovo senza averlo ancora visto, se fossero, se si considerassero tali, probabilmente non avrebbero certamente voluto o lasciato che una troupe li riprendesse, no? Nella loro day by day, cioè nella loro vita quotidiana, per cui già questa mi sembra una cosa assolutamente positiva. Mi incuriosisce molto.
Perché Valentina va molto nell'intimità di queste persone, cioè ci sono tutte le loro positività e anche tutte le loro contraddizioni, si sono fatti, ecco, veramente riprendere in toto, comunque quella è la percezione e la sensazione dello spettatore, per cui sono, ecco, no, disposti,
grazie, Chiara,
anche ad essere criticati.
Esatto, no, ma ti ringrazio perché questo, perché è stato veramente, quando lo dico non è retorica, è stato veramente un viaggio meraviglioso ma difficilissimo, e proprio alle radici del cinema del reale e del cinema documentario, e veramente loro non hanno nascosto niente, questo, cioè non solo, diciamo, tutto quello che c'è in Fate è vero ed è accaduto davanti ai nostri occhi, ma loro hanno avuto comunque il coraggio in qualche modo di mettersi totalmente a nudo, e quindi se avessero avuto, come dire, qualcosa da nascondere, credo che non avrebbero permesso un accesso alle loro anime, non soltanto, no, alla loro quotidianità, proprio alla loro intimità e alle loro anime così forte, ecco.
Anche il discorso della musica techno credo sia reale, no? Non è stata aggiunta in post-produzione, è proprio parte della loro esperienza quotidiana.
Non solo è tutta musica della comunità, ma è fra l'altro è tutta musica impresa diretta, su cui poi è stato fatto un grandissimo lavoro di suono, però perché per loro la musica è un elemento fondamentale, non è un elemento accessorio, serve non solo per gli allenamenti ma anche per una forma di crescita spirituale. E quindi mi è sembrato giusto, all'interno proprio del rigore che avevo scelto nel raccontare la loro verità, che anche la musica facesse parte e fosse totalmente loro. Ci sono soltanto degli interventi del compositore, di Federico Campana, in alcuni punti del film, che però arrivano comunque dall'uso delle campane tibetane che loro, di cui insomma loro si servono in alcune serate, in alcune pratiche. Quindi comunque tutta musica, diciamo, diegetica e soprattutto moltissima impresa diretta, quindi grande onore anche al montatore del film di Fate e ai montatori del suono che si sono trovati un materiale, insomma, difficile e meraviglioso da gestire, ecco.
Vale, prima di lasciarti andare un'ultima curiosità, in realtà confesso che in una nostra chiacchierata non ufficiale mi hai detto a un certo punto: Fate forse è il film più femminista che ho fatto. Come me la elabori?
Come te la elaboro? Che mi sono resa conto che io non ho fatto tanti film, però sono state delle tappe importantissime nella mia vita, no? Mi sono sempre detta che facevo film su personaggi femminili in contesti ostili, Patrizia, l'ultima minatrice italiana, e il cortometraggio era un autobiografico su questa ragazzina che insomma sceglieva da quale parte del mondo stare e rivelare la propria identità sessuale, l'ultima, diciamo, sopravvissuta a un genocidio in dove cadono le ombre. E quindi ho sempre pensato di fare in qualche modo un cinema femminista e militante, e poi mi sono resa conto che Fate, che è un film che ha del machismo in sé, nelle formule adottate all'interno della comunità, in realtà è forse il vero film femminista, perché riguardandolo mi sono, come dire, resa conto che il mio sguardo sul femminile all'interno della comunità è uno sguardo pieno di amore, di attenzione e di coraggio, di orgoglio e di incitamento nel senso più bello del termine, alla ribellione. E quindi forse sì, forse Fate, che apparentemente è un film, come dire, molto muscolare, molto fisico, in realtà credo che sia un film femminile e femminista, sì.
Va bene, grazie a Valentina, grazie. Fedicini, regista di Fate, che ha aperto il Biografilm, che vi invitiamo a vedere appena sarà possibile. Non so se si può ancora vedere sul sito del Biografilm, credo di no, perché comunque
credo
hanno
di no.
Delle finestre ben definite, no? Come nelle proiezioni in presenza. Però insomma è uno dei documentari da vedere, ricordatevelo. In bocca al lupo per tutto e spero che ci vedremo prima o poi a qualche festival, anche perché mi sembra di capire che sei un ospite molto richiesta nel circuito festivaliero.
Grazie infinite. Grazie a voi.
Grazie a te. Ciao, ciao, ciao.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.